che è Marco Lanna. Ciao Marco, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Insomma, tu hai giocato una vita a calcio, Marco. Il ragionamento che ho fatto io è sbagliato giusto, così almeno ci togliamo subito il dente. Ho fatto tutta questa prosopopea sul Benevento, l'ossatura e quanto, ma condividi oppure...
No, condivido. Io penso che una squadra che funziona, anche se poi è chiaro che le differenze tra Serie A e Serie B sono notevoli, però è giusto tenere, diciamo, quello di buono che c'è e migliorarlo con degli inserimenti, però inserimenti mirati per non creare degli squilibri all'interno di un gruppo che probabilmente funziona già, quindi... Che sono d'accordo con te.
Bene, così a questo potrei già salutare.
Esatto, possiamo chiudere il collegamento.
Esatto, quindi sono già a posto, almeno me l'ha detto Marco.
Grazie, stupendo.
No, invece Marco, noi siamo un po' preoccupati, sportivamente parlando, per la Sampdoria, perché devo dirti che insomma, ieri non ha giocato male la squadra, sicuramente meglio che contro l'Inter, però alla fine insomma è andata a perdere un'altra partita. Il riavvio della stagione non è stato semplice, prima l'Inter, poi la Roma. È chiaro che insomma sei sempre in una posizione difficile, no, di classifica.
Sì, sicuramente erano due partite in cui era complicato pensare di andare a Milano e a Roma a fare dei punti, anche se diciamo che ieri c'è stata anche la possibilità, poi è chiaro che i grandi campioni e comunque le grandi squadre, perché la Roma obiettivamente ha dei giocatori, basta pensare che insomma, un sostituto come Lorenzo Pellegrini, diciamo, è entrato in campo e ha messo subito la palla, una palla perfetta per Diego. Quindi diciamo che è chiaro che la differenza in qualità è notevole. Nel primo tempo se l'è giocata, poi è chiaro che quando viene fuori la qualità e le capacità anche dei singoli, come appunto come il centravanti bosniaco, poi diventa complesso, no? Mantenere, diciamo, i ritmi e cercare di mettere in difficoltà queste grandi squadre.
La sensazione, Marco, è che se prendiamo la rosa della Samp nella sua interezza, poi dei singoli di qualità, penso soprattutto al reparto offensivo, da Ramirez in poi ci siano, però come squadra, come costruzione della squadra, la sensazione è che sia un club molto fragile, sia da un punto di vista societario ma anche e soprattutto da un punto di vista di campo. C'è una squadra che non riesce all'interno della partita a gestire la sofferenza, a gestire anche i mismatch con squadre più forti, e il rischio è quello che poi alla fine, giocando ogni tre giorni, si vada incontro anche ad una serie magari di risultati non positivi in poco tempo, che possano condizionare la psicologia di una squadra, ecco, che non sembra avere così la tempra.
No, è vero che la Sampdoria, diciamo che anche quando, cioè, prima ante Covid, era una squadra che era magari capace di farti una partita incredibile, uh-huh, e di cui mai che non ti aspettavi, ma anche di partite assolutamente in cui non capivi dove era l'inizio e dove era la fine della squadra. Quindi diciamo che è un po' un'incognita quando gioca la Sampdoria.
Può succedere di tutto,
Sì, esattamente, perché anche ieri obiettivamente, cioè, vista la partita di Milano, dici, cioè, perdono. Uh-huh. Ieri, primo tempo bene, nel senso, rispetto a Milano abbiamo giocato tutti dietro e poi abbiamo lasciato delle occasioni all'Inter incredibili, perché comunque anche i gol che hanno fatto obiettivamente sembrava veramente una partita amichevole tra la prima squadra e la primavera, amichevole d'estate oltretutto, all'inizio del campionato, quindi... diciamo un po' di ingenuità, un po' di forse anche, non so, mi sembra che ci fosse mancanza anche di amalgama, soprattutto nel reparto difensivo, dove, che era quello che invece doveva sostenere, comunque chiaramente era davanti dei grandi campioni, però lasciarli così liberi, lasciargli questa facilità di creare occasioni, mi ha un po' preoccupato. Ieri un po' meglio, anche se poi chiaro che nel secondo tempo un po' forse anche fisicamente sono crollati. Però ecco, adesso vengono tre partite che secondo me sono molto importanti e ci diranno veramente dove cosa può fare la squadra, perché Bologna, Lecce, Spal, ma sono tre partite sotto, già col Bologna sarà una partita importante, perché Bologna è una squadra ostica, difficile da affrontare, che ha ottimi giocatori, un allenatore che sicuramente noi conosciamo bene e che, diciamo, vorrà venire qua e fare bella figura e vincere anche per motivi, diciamo, comunque di ex, sia da giocatore che da allenatore, quindi mi aspetto una gara molto complessa. In più, non avendo il pubblico, sai, comunque il pubblico di Marassi è un pubblico che carica i giocatori, quindi diciamo questa cosa, no, secondo me vedremo queste gare cosa ci diranno, secondo me, dove può arrivare la Sampdoria. Adesso queste due gare, partite qua con Roma e Inter, possono anche essere state, diciamo, una sorta di allenamento, visto che secondo me le squadre in generale, arrivare a giocare un campionato senza aver mai fatto un amichevole è complesso, perché poi non è mai il metro esatto della forma sia mentale che fisica. Le partite sono quelle che veramente poi contano, puoi allenarti quanto vuoi, ma se non giochi una partita non sei mai allenato al 100%, quindi ci sono squadre che sono un po' più avanti. Abbiamo visto ieri l'Atalanta, che probabilmente penso che sia la squadra più in forma e che sembra che veramente non abbia mai smesso, ma ce ne sono anche tante altre in cui veramente i ritmi li vedi un po' cambiati rispetto allo stop del campionato.
Io credo un'altra cosa, Marco, che probabilmente si viva una grande illusione alla Sampdoria, cioè nel senso del campionato dello scorso anno di Quagliarella, che ha segnato 26 gol in 37 partite, e secondo me in base a quello non si è operato nel mercato, magari anche perché i mezzi potevano non essere tanti, per provare a dare una continuità a Quagliarella. Cioè esce Quagliarella, chi entra che fa i gol potenzialmente Quagliarella? Non i 26 gol, ma magari 14-15 gol. E io credo che questo sia stato forse il più grande errore della campagna acquisti della Sampdoria quest'anno.
Ma sai, la campagna acquisti è stata un po' anche influenzata anche dalla trattativa che c'è stata per
la cessione, diciamo, della società.
Io quando hanno preso Di Francesco, che ritengo assolutamente un ottimo allenatore, pensavo appunto che comunque avessero idee chiare, perché comunque un allenatore di quel tipo, di quel calibro, probabilmente poi ti chiede anche dei giocatori consoni al suo modo di giocare, e probabilmente l'ha fatto, ma il problema è che non ne sono arrivati di quei giocatori. Infatti per molto tempo c'è stato un po' l'equivoco di giocare con dei trequartisti sulle fasce. Ci ha messo Ramirez sulla fascia, ha messo Maroni, ha provato tutti. Il problema è che poi ovviamente non erano, non sono esterni, quindi probabilmente anche Di Francesco ci ha messo del suo all'inizio dell'anno, perché comunque non ha trovato una quadra e ha cambiato tante volte formazione. Comunque la squadra, mi pare che quando è andato via Di Francesco fosse o ultima o penultima. Diciamo che sicuramente c'è stato un problema proprio di costruzione di questa squadra, che poi Ranieri ha cercato di mettere insieme, e in parte ce l'ha fatta, con però, diciamo, probabilmente già una difficoltà che arriva da tutta l'estate e che fa un po' fatica ancora ad esprimere un'idea di gioco ben precisa, no? Nel senso che il professor Ranieri a Milano ha iniziato con i tre difensori, poi è passato a quattro di nuovo, quindi diciamo che anche gli ultimi arrivi, Yoshida, diciamo che si stanno probabilmente inserendo, ma diciamo che in un contesto dove ancora regna un po' di confusione.
Marco, ti chiedo anche della Roma, perché obiettivamente sembra un po' di così vivere, raccontare, seguire un film che si ripete, un déjà vu dopo l'altro, cioè una squadra che sul campo obiettivamente tra alti e bassi si conferma comunque una squadra che può lottare in certi anni per lo scudetto, in certi anni per la Champions, ma comunque costantemente tra le prime 5-6 del campionato, che riesce comunque ad avere un gruppo di livello, singoli di livello, se non addirittura dei fuoriclasse, il tutto però continuamente condizionato da una fragilità societaria che, insomma, negli ultimi 10 anni ha portato a cambi di proprietà, cambi di allenatori, dirigenti, direttori sportivi. Tu conosci la piazza, diventa quasi impossibile vincere qualcosa a Roma se non c'è mai un minimo di serenità anche tra società e campo.
No, è difficilissimo, anche perché calcola che tutti gli anni la squadra è stata abbastanza rivoluzionata, magari non sempre, ma e quindi non riesci mai a costruire un gruppo che poi diventa un gruppo vincente, perché comunque la Roma è arrivata negli ultimi anni anche a sfiorare, cioè a lottare con la Juve per vincere lo scudetto. Se su quella squadra invece di aver dovuto fare delle cessioni, perché comunque appunto per questioni di bilancio dovevi cedere e fare delle plusvalenze, probabilmente ora staremo parlando di una squadra vincente o comunque sia sempre diciamo una delle candidate allo scudetto. Chiaro che poi appunto cambi, non hai una programmazione diciamo a quantomeno a medio termine, e non avere programmazione, quindi vivendo più che altro sulle orme di un bilancio da gestire sempre con le pinze e dover sempre cedere alcuni pezzi tra i migliori, diventa complesso arrivare a vincere. Ci può capitare l'anno che vinci, ma se poi devi cedere qualcuno perché appunto diciamo presenze finanziarie, poi ricostruire, ritrovare, non sempre nei trading dei giocatori riesce a beccare le mosse, anche perché Roma è una piazza complessa e non tutti i giocatori, soprattutto quelli stranieri, riescono a diciamo a entrarci e a essere pronti subito, ecco, quantomeno.
Tra l'altro, Marco, a proposito di tifosi, torno un attimo a Genova, perché le difficoltà della Samp, le difficoltà del Genoa, che è stata travolta in un marassi deserto dal Parma, questo è un momento molto delicato in generale per la Genova calcistica.
Sì, ma di qualità il Genoa mi ha un po' sorpreso, perché le ultime gare del Genoa avevo visto una squadra, comunque poi Nicola è un ottimo allenatore che diciamo che organizza molto bene le squadre, quindi obiettivamente non ho visto la partita, ma perdere 4-1 contro il Parma, che per carità è un'ottima squadra, ma si può perdere, non è uno scandalo, però appunto mi è suonato un po' strano che prendesse 4 gol una squadra appunto che fa dell'organizzazione la sua arma vincente, e comunque anche il Genoa ha dei giocatori diciamo di buon livello. Guarda, non credo che sia solo la mancanza del pubblico che possa aver condizionato.
No, anzi, forse per il momento di stagione storico del Genoa, paradossalmente può essere quasi un vantaggio, visto che insomma la contestazione continua a Preziosi, la pressione che si avverte evidentemente per una stagione così delicata, forse potrebbe quasi essere un vantaggio.
Sì, però sai, a volte la pressione su alcuni giocatori dà degli stimoli.
Mm-hmm, vero.
Quindi diciamo che non ho visto la partita e ovviamente non riuscirei a dare dei giudizi sulle motivazioni della sconfitta. Però è vero che nelle piazze così un po' più calde, il fatto di non avere i tifosi, anche se magari potessi averceli in contestazione, quindi contro così, da una parte a qualcuno può essere un motivo di sollievo, ma per altri è un motivo di rilassamento anche mentale, no? Nel senso non hai il tifoso, quindi diciamo giochi magari anche chiaramente non coscientemente ma inconscientemente in maniera più tranquilla, e a volte la poca tranquillità a volte ti porta anche a essere più attento, più concentrato e a sbagliare meno. Lì diciamo che questa è una lettura generale, parlo
certo.
Come può essere la Roma, come può essere la Lazio, come può essere tante squadre dove appunto le piazze diventano importanti poi in certe gare, perché ti danno degli stimoli che in uno stadio vuoto sicuramente non hai.
Marco, voglio un tuo pensiero sulla vicenda Godin, perché poi alla fine Godin era stato preso per essere un valore aggiunto nella difesa dell'Inter, ma qui ti chiedo da ex difensore proprio un giudizio, cioè se uno ha sempre giocato a 4 nell'Atletico Madrid e ha fatto le cose eccezionali trovandosi accanto un altro centrale difensivo, dopo 30 anni è difficile che si possa adattare a una difesa a 3, cioè alla fine Godin sta pagando questo, mi sembra, cioè il fatto di non riuscire a giocare una difesa a 3, perché se gli preferiscono Bastoni o magari anche Ranocchia, un motivo ci sarà.
Sì, è strano, perché ti dico, è vero che tra giocare a 3 e a 4 un po' di differenze ci sono, però abitando un giocatore esperto come lui, obiettivamente non credo che possa diventare scarso che giochi a 3 o 4, quindi è chiaro, può esserci un momento di adattamento, i movimenti sicuramente sono, possono essere diversi, però no, mi sembra obiettivamente una cosa, cioè, forse c'è anche qualcosina, qualcosa d'altro sotto, non credo che sia solo un motivo tecnico, perché Godin obiettivamente è un giocatore esperto, un ottimo difensore, ha fatto vedere quello che vale in passato sia all'Atletico ma anche in nazionale. Uno dei difensori più forti,
però non gioca c'era all'Inter, anche ieri era in panchina, cioè, con il turnover, no, per dire. Quindi vuol dire che purtroppo ci sono delle situazioni, sì, no, sì.
Però appunto io, cioè, non credo che sia solo perché l'Inter gioca a 3 e lui è abituato a giocare a 4, cioè, mi sembra veramente una motivazione, quantomeno se è solo quello mi sembra un po' assurdo. Poi magari secondo me c'è anche qualcosa d'altro, mm-hmm, che magari
non so, sappiamo, dici te.
Sì, magari può essere anche a Conte non piaccia e piaccia più bastoni, perché magari non so, gioca meglio la palla, non lo so, ecco, questo,
sì sì, chiaro,
anche magari per il fatto che è l'unico mancino che ha per la difesa a tre, per giocare sul centro-sinistra, sì, anche in fase di impostazione.
Sì, è vero che Godin, diciamo che devi metterlo terzo a destra e comunque ti ritrovi con Skriniar, uh-huh, comunque, che devi attaccarlo dall'altra parte, quindi è chiaro che avere, diciamo, i tre difensori coi piedi giusti, quantomeno i due laterali, diciamo che diventa più semplice anche impostare il gioco, quello sicuramente è diciamo che è una facilità che se c'hai quel tipo di giocatori va molto meglio, potrebbe essere anche questo il motivo, mm-hmm.
No, ci sta, ci sta, sì, anche sì, perché sì. È talmente rumoroso il non utilizzo di Godin che obiettivamente
quanto il suo ingaggio vorrebbe, sì, mi verrebbe da dire, sì, rumoroso, sì, sì. Sai, se uno dice l'ho preso e gli do un milione, certo, e mezzo, quando però gliene do tanti di più,
non c'è, vabbè, dubbio. Marco, grazie mille e a presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao, grazie Marco, grazie ancora, ciao.